Bentornati carissimi amici, un calorosissimo saluto anche da parte mia. Ormai sono 2 settimane che stiamo studiando il libro degli Atti che, come abbiamo detto già all'inizio, è un ponte tra i Vangeli e le Epistole. Il libro degli Atti descrive la nascita della Chiesa. Il tema di questo libro si trova nel versetto 8 del primo capitolo degli Atti. «Ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi». E mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e la Samaria, e fino all'estremità della terra. Ora, leggiamo invece nel capitolo 10, là dove eravamo arrivati la settimana scorsa, come l'apostolo Pietro porta il Vangelo a Cesarea e lo porta dal centurione Cornelio. L'indomani arrivarono a Cesarea. Cornelio li stava aspettando e aveva chiamato i suoi parenti e i suoi amici intimi. Mentre Pietro entrava, Cornelio, andandogli incontro, si inginocchiò davanti a lui. Ma Pietro lo rialzò dicendo, «Alzati, anch'io sono uomo». Conversando con lui entrò, e trovate molte persone lì riunite, disse loro, «Voi sapete come non sia lecito a un giudeo di aver relazioni con uno straniero o di entrare in casa sua, ma Dio mi ha mostrato che nessun uomo deve essere ritenuto impuro o contaminato». Perciò, essendo stato chiamato, sono venuto senza fare obiezioni. Ora vi chiedo, qual è il motivo per cui mi avete mandato a chiamare? Cornelio disse, 4 giorni or sono stavo pregando, all'ora nona, in casa mia, quando ecco un uomo mi si presentò davanti in veste risplendente, disse, Cornelio, la tua preghiera è stata esaudita, e le tue elemosine sono state ricordate davanti a Dio. Manda dunque qualcuno a Ioppe e fa venire Simone, detto anche Pietro. Egli è ospite in casa di Simone, conciatore di pelli, in riva al mare. Perciò subito mandai a chiamarti e tu hai fatto bene a venire. Or dunque, siamo tutti qui presenti davanti a Dio per ascoltare tutto ciò che ti è stato comandato dal Signore. Cornelio aveva una notevole influenza sulla sua famiglia e anche sui suoi amici. Li aveva riuniti tutti per l'occasione. Siccome era stato un angelo a dirgli di mandare a chiamare Pietro, Cornelio aveva concluso che questi doveva essere una persona molto speciale e importante, così al suo arrivo si inginocchia e lo adora. Vediamo qual è la reazione di Pietro. Egli lo risollevò dicendo «Alzati, sono anch'io un uomo». L'adorazione, vedete cari ascoltatori, spetta solo a Dio. Questa era la prima volta che Simon Pietro metteva piede nella casa di un gentile. Possiamo notare che ebbe un modo molto particolare di iniziare il suo discorso. Non disse infatti una cosa molto amichevole per rompere il ghiaccio, anzi, in pratica, quasi possiamo dire l'insultò. In pratica Pietro disse così, «Se volete che vi dica la verità, io non volevo venire. Non sono mai stato nella casa di un gentile, in un luogo impuro prima». Nonostante questo, Dio mi ha detto di non chiamare nessun uomo impuro. Siamo tutti peccatori e tutti possiamo essere salvati. Come padroni di casa, probabilmente non ci sentiremmo lusingati se un ospite dicesse di considerare casa nostra un luogo impuro. Poiché Dio gli aveva mostrato che non esiste nulla di puro o impuro, Pietro continuò il suo messaggio facendo una strana domanda. Qual è il motivo per cui mi avete fatto chiamare? Perché questa domanda di Simon Pietro? Perché non va subito al punto parlando loro di Gesù Cristo? Perché è lo Spirito di Dio che comanda qui e impedisce a Pietro di muoversi con troppa fretta. Anche noi oggi, nelle nostre testimonianze, dobbiamo essere guidati dallo Spirito Santo. Personalmente penso che l'evangelizzazione debba iniziare con la preghiera. Poi dobbiamo chiedere a Dio di guidare le nostre azioni. Nelle nostre evangelizzazioni dovremmo essere ben certi di ricercare la guida dello Spirito di Dio. Pietro non comincia subito a predicare. Prima si chiede perché mai lo abbia fatto andare lì, proprio in quel posto. Cornelio allora spiegò a Pietro la visione che aveva avuta 4 giorni prima e l'ordine che gli era stato rivolto di mandarlo a chiamare. Molto significativo il versetto 33. Perciò subito mandai a chiamarti, e tu hai fatto bene a venire. Or dunque, siamo tutti qui presenti davanti a Dio per ascoltare tutto ciò che ti è stato comandato dal Signore. Il centurione non era un cristiano e nemmeno un giudeo osservante, eppure quest'uomo aveva già chiaro il concetto che la loro riunione era voluta e si svolgeva alla presenza di Dio, ed era pronto ad ascoltare, a ricevere da Pietro tutto ciò che il Signore, è così proprio che lo chiama, aveva da dire a lui e alla sua famiglia. Pietro, davanti a questa dichiarazione, fece finalmente suo l'insegnamento del Signore e iniziò a parlare dicendo ciò che leggiamo in Atti al capitolo 10, dal versetto 34 al 48. Quindi ascoltiamo insieme le parole di Pietro. Allora Pietro, cominciando a parlare, disse: «In verità comprendo che Dio non ha riguardi personali, ma che in qualunque nazione chi lo teme e opera giustamente gli è gradito. Questa è la parola che egli ha diretta ai figli di Israele, portando il lieto messaggio di pace per mezzo di Gesù Cristo. Egli è il Signore di tutti. Voi sapete quello che è avvenuto in tutta la Giudea, cominciando dalla Galilea dopo il battesimo predicato da Giovanni, vale a dire la storia di Gesù di Nazaret, come Dio lo ha unto di Spirito Santo e di potenza, e come egli è andato dappertutto, facendo del bene e guarendo tutti quelli che erano sotto il potere del diavolo, perché Dio era con lui. E noi siamo testimoni di tutte le cose da lui compiute nel paese dei Giudei e in Gerusalemme. Essi lo uccisero, appendendolo a un legno. Ma Dio lo ha risuscitato il terzo giorno e volle che egli si manifestasse, non a tutto il popolo, ma ai testimoni prescelti da Dio, cioè a noi che abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua risurrezione dai morti. E ci ha comandato di annunciare al popolo e di testimoniare che egli è colui che è stato da Dio costituito giudice dei vivi e dei morti. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati mediante il suo nome. Mentre Pietro parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola. E tutti i credenti circoncisi, che erano venuti con Pietro, si meravigliarono che il dono dello Spirito Santo fosse dato anche agli stranieri, perché li udivano parlare in altre lingue e glorificare Dio. Allora Pietro disse: «C'è forse qualcuno che possa negare l'acqua e impedire che siano battezzati questi che hanno ricevuto lo Spirito Santo come noi?» E comandò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Allora essi lo pregarono di rimanere alcuni giorni con loro. Apparentemente, Cornelio e quelli che erano radunati con lui conoscevano alcuni fatti basilari della vita di Gesù e del ministero di Giovanni Battista. Infatti Pietro presenta i fatti riguardanti Gesù Cristo, dando per scontato che alcuni di questi siano già conosciuti. Dice molto chiaramente che questo Gesù venne crocifisso e risuscitò dopo 3 giorni. Dio lo risuscitò e lo mostrò in modo aperto. E questo è il Vangelo. In tutto il libro degli Atti degli Apostoli non c'è un solo sermone in cui non venga menzionata la resurrezione di Cristo. È questo il cuore del Vangelo. Pietro era un uomo come gli altri, con i suoi peccati, i suoi difetti, ma la cosa importante è che predicava il Vangelo. Se noi non diciamo alle persone che Gesù Cristo è non solo morto, ma anche risorto, allora non stiamo predicando il Vangelo. Mentre Pietro parlava, lo Spirito Santo scese sui presenti, manifestandosi con gli stessi segni esteriori che si sono avuti nel giorno della Pentecoste a Gerusalemme. Tanto che questo episodio è stato chiamato la Pentecoste dei Gentili. C'è una sola differenza. Alla Pentecoste erano coloro che erano stati battezzati a ricevere lo Spirito. Ora invece Cornelio e la sua famiglia vengono battezzati perché hanno già ricevuto lo Spirito. È possibile che Pietro avrebbe esitato a battezzarli se non ci fosse stato questo palese segno del favore di Dio, ma davanti all'evidenza dei fatti, ordinò che fossero battezzati nel nome di Gesù Cristo. Il capitolo 11 degli Atti può essere diviso in 2 parti distinte. Nella prima vengono raccontate le reazioni degli apostoli e degli altri discepoli che erano rimasti a Gerusalemme, e reazioni avute alle notizie provenienti da Cesarea, dove Pietro aveva battezzato nel nome del Signore un certo numero di gentili. Nella seconda parte viene descritta la nascita della prima chiesa dei Gentili in Antiochia, la terza città in ordine di importanza dopo Roma e Alessandria d'Egitto, terza città dell'impero romano ovviamente. Possiamo quindi leggere la prima parte di Atti 11, dal versetto 1 al versetto 18. Gli apostoli e i fratelli che si trovavano nella Giudea vennero a sapere che anche gli stranieri avevano ricevuto la parola di Dio. E quando Pietro salì a Gerusalemme, i credenti circoncisi lo contestavano, dicendo: «Tu sei entrato in casa di uomini non circoncisi e hai mangiato con loro». Allora Pietro raccontò loro le cose per ordine fin dal principio, dicendo: «Io ero nella città di Joppa in preghiera, e rapito in estasi, ebbi una visione. Un oggetto, simile a una grande tovaglia, tenuto per i quattro capi, scendeva giù dal cielo e giunse fino a me. Io, fissandolo con attenzione, lo esaminai e vidi quadrupedi della terra, fiere, rettili e uccelli del cielo. Udì anche una voce che mi diceva: «Pietro, alzati, ammazza e mangia». Ma io dissi: «No, assolutamente, Signore, perché nulla di impuro o contaminato mi è mai entrato in bocca». Ma la voce ribatté per la seconda volta dal cielo: «Le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure». E ciò accadde per tre volte. Poi ogni cosa fu ritirata in cielo. In quell'istante tre uomini, mandatimi da Cesarea, si presentarono alla casa dove eravamo. Lo Spirito mi disse di andare con loro, senza farmene scrupolo. Anche questi sei fratelli vennero con me, ed entrammo in casa di quell'uomo. Egli ci raccontò come aveva visto l'angelo presentarsi in casa sua e dirgli: «Manda qualcuno a Joppe, e fa venire Simone, detto anche Pietro. Egli ti parlerà di cose per le quali sarai salvato tu e tutta la tua famiglia». Avevo appena cominciato a parlare quando lo Spirito Santo scese su di loro, esattamente come su di noi al principio. Mi ricordai allora di quella parola del Signore che diceva: «Giovanni ha battezzato con acqua, ma voi sarete battezzati con lo Spirito Santo». Se dunque Dio ha dato a loro lo stesso dono che ha dato anche a noi, che abbiamo creduto nel Signore Gesù Cristo, chi ero io da potermi opporre a Dio? Allora, udite queste cose, si calmarono e glorificarono Dio, dicendo: «Dio dunque ha concesso il ravvedimento anche agli stranieri, affinché abbiano la vita». La notizia che i gentili avevano ricevuto la parola di Dio non sembra portare molta gioia alla chiesa di Gerusalemme. E quando Pietro tornò dal suo viaggio, si trovò nella necessità di dare una risposta alle critiche dei suoi compagni apostoli. Tra loro, infatti, c'erano dubbi e divisioni. Per dei giudei, l'azione compiuta da Pietro era qualcosa di terribile. La proibizione per un giudeo di avere relazioni con degli stranieri e di entrare in casa sua non era formalmente prescritta dalla legge mosaica, ma i giudei la consideravano come una logica conseguenza di essa. Quindi era molto grave, dal loro punto di vista, che proprio Pietro avesse violato in modo così palese, in modo così evidente, la legge alla quale, pur essendo dei discepoli di Gesù, essi si attenevano, nei limiti delle umane possibilità. Pietro capì molto bene le loro perplessità e il loro punto di vista. Fino a poco tempo prima, lui stesso avrebbe probabilmente detto la stessa cosa. Raccontò allora pazientemente, con dovizia di particolari, quanto era successo in Cesarea e come, davanti alla discesa dello Spirito Santo sui presenti, proprio come successo a loro nel giorno della Pentecoste, egli non avesse potuto far altro che battezzare Cornelio, la sua famiglia e tutti quegli amici che erano presenti lì quel giorno. Tutti allora furono concordi nel giudicare retto il comportamento di Pietro. Si calmarono e glorificarono Dio per il dono della salvezza, elargito anche ai gentili. La seconda parte del capitolo 11 degli Atti, come dicevo nella introduzione, ci mostra la diffusione dell'Evangelo nelle province romane fino a Cipro e Antiochia. Leggiamo allora i versetti dal 19 al 30, da Atti, capitolo 11. Quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano andarono sino in Fenicia, a Cipro e ad Antiochia, annunciando la parola solo ai giudei e a nessun altro. Ma alcuni di loro, che erano ciprioti e cirenei, giunti ad Antiochia, si misero a parlare anche ai greci, portando il lieto messaggio del Signore Gesù. La mano del Signore era con loro, e grande fu il numero di coloro che credettero e si convertirono al Signore. La notizia giunse alle orecchie della Chiesa, che era in Gerusalemme, la quale mandò Barnaba fino ad Antiochia. Quando egli giunse e vide la grazia di Dio, si rallegrò e li esortò tutti ad attenersi al Signore con cuore risoluto, perché egli era un uomo buono, pieno di Spirito Santo e di fede. E una folla molto numerosa fu aggiunta al Signore. Poi Barnaba partì verso Tarso a cercare Saulo, e dopo averlo trovato, lo condusse ad Antiochia. Essi parteciparono per un anno intero alle riunioni della Chiesa, e istruirono un gran numero di persone. Ad Antiochia, per la prima volta, i discepoli furono chiamati cristiani. In quei giorni alcuni profeti scesero da Gerusalemme ad Antiochia, e uno di loro, di nome Agabo, alzatosi, predisse mediante lo Spirito che ci sarebbe stata una grande carestia su tutta la terra. La si ebbe infatti durante l'impero di Claudio. I discepoli decisero allora di inviare una sovvenzione, ciascuno secondo le proprie possibilità, ai fratelli che abitavano in Giudea. E così fecero, inviandola agli anziani per mezzo di Barnaba e di Saulo. Fino a questo momento la predicazione era stata fatta solo ai giudei. Gli esuli, scappati dalle persecuzioni successive alla morte di Stefano, avevano sì portato l'Evangelo nelle città dove erano arrivati, ma si erano limitati a evangelizzare solo i giudei. Da quel momento, invece, sulla spinta di alcuni di loro che erano nativi di quelle zone, la predicazione fu portata anche ai greci, e la parola, la Bibbia, ci dice che un grande numero di essi si convertì al Signore. Dio stava guidando la loro attività, e i risultati furono perciò straordinari. Credo che anche la Chiesa di oggi dovrebbe, prima di intraprendere qualsiasi attività, preoccuparsi di conoscere quale sia la volontà di Dio in proposito e chiedere perciò la sua benedizione. Solo così la Chiesa può crescere e essere benedetta. Anche se le distanze erano notevoli e i mezzi di comunicazione non erano certamente quelli di oggi, le notizie arrivavano velocemente. La Chiesa di Gerusalemme infatti venne a sapere del gran movimento spirituale in atto ad Antiochia e nei dintorni di questa città, e decise di mandare Barnaba a valutare quanto stava succedendo. Barnaba, una volta arrivato lì, non si scandalizzò affatto della mescolanza di giudei e gentili, anzi, forse memore di quanto raccontato da Pietro al ritorno da Cesarea, glorificò Dio per la sua grazia sparsa così abbondantemente, e si diede da fare contribuendo grandemente alla edificazione, al consolidamento di quella giovane chiesa. L'opera però crebbe rapidamente, e Barnaba, cercando nella sua mente un nome adatto per essergli d'aiuto, si ricordò di Saulo, che da qualche anno si trovava a Tarso e nelle zone circonvicine. Partì così per andarlo a cercare. Una volta trovatolo, lo portò con sé ad Antiochia, e lavorarono per circa un anno insieme nella chiesa di Antiochia. Interessante è la notazione del versetto 26, nel quale ci viene detto che fu lì, ad Antiochia, che per la prima volta i discepoli del Signore Gesù furono chiamati cristiani. Furono cioè conosciuti sotto questo nome. Solo dai gentili potevano ricevere questo nome. Cristiani significava infatti il popolo di Cristo. Per i gentili Cristo era un qualsiasi nome di persona, mentre per i giudei esso significava il Messia. E per nessuna ragione questi ultimi, i giudei, avrebbero chiamato popolo del Messia i seguaci di Gesù. Fu in quel periodo passato da Barnaba e Saulo ad Antiochia che alcuni profeti partiti da Gerusalemme arrivarono in questa città. Credo sia necessario spendere due parole su cosa si intende in questo caso per profeti. Profeta è per definizione un portavoce di Dio, rivestito della sua autorità, del suo spirito, per comunicare la volontà di Dio agli uomini. Mosè, ad esempio, ha trasmesso al popolo la legge di Dio. Giosuè ha dato le istruzioni per la spartizione di Canaan, la terra promessa. Samuele, ad esempio, ha istituito la monarchia. Dopo Isaia, il ruolo dei profeti era soprattutto quello di denunciare il peccato, di richiamare al pentimento, di avvertire i ribelli del castigo divino e di annunciare la venuta di Cristo e la sua opera. Nel Nuovo Testamento, invece, il compito, lo scopo dei profeti è quello di edificare, di esortare la Chiesa, di esortarla a rimanere radicata sul fondamento dell'opera di Cristo. A questo proposito voglio leggervi due versetti che si trovano nella prima lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinti, capitolo 14, versetti 3 e 4. Paolo sta parlando dei doni dello Spirito e dice così: «Chi profetizza, invece, parla agli uomini un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Chi parla in altra lingua edifica se stesso, ma chi profetizza edifica la Chiesa». E poco prima, nel capitolo 12, al versetto 28 della stessa lettera, Paolo scrive così: «E Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli apostoli, in secondo luogo dei profeti, in terzo luogo dei dottori, poi miracoli, poi doni di guarigioni, assistenze, doni di governo, diversità di lingue». E credo che il termine profeti, che abbiamo trovato qui nel capitolo 11 degli Atti, sia da interpretare in questo senso. Erano cioè persone con questo dono di esortazione, edificazione, consolazione. Uno di loro però aveva anche un dono di predizione. Si chiamava, abbiamo letto prima, Agabo, e lo incontreremo ancora nel capitolo 21 degli Atti. Egli dunque, quest'uomo, predisse che ci sarebbe stata una grande carestia su tutta la terra, cioè nel mondo romano. La Bibbia è molto precisa e Luca, l'autore, ci dice che la predizione di Agabo effettivamente si verificò sotto il regno dell'imperatore romano Claudio. Questo episodio è riportato anche nei libri di storia. Ci fu una carestia i cui effetti si fecero sentire particolarmente a Gerusalemme, dove la Chiesa era stata perseguitata, decimata e ferita. Erano davvero nel bisogno. Ed è meraviglioso vedere lo spirito fraterno, il legame d'amore che univa la Chiesa. I credenti di Antiochia raccolsero quindi degli aiuti per i credenti di Gerusalemme e incaricarono questi due uomini, Barnaba e Saulo, della consegna delle offerte. Qui si chiude il capitolo 11 degli Atti con questo donare ai fratelli che sono nel bisogno. E si chiude anche la nostra trasmissione, il nostro appuntamento della serata, visto che il tempo a mia disposizione è terminato anche oggi. Bene, io vi ringrazio per essere stati ancora con noi e vi do appuntamento ovviamente a domani sera. Mi raccomando, ci sentiamo domani. Ciao.